Allora, eccoci alle 5, alle 15 in punto, le 3, e quindi iniziamo da questo orario preciso la trasmissione trasmissione contro il carcere e contro ogni altro istituto che priva della libertà. Dunque, ripetiamo, dal 1 gennaio ad oggi sono 103 le persone morte in carcere e 37, di cui 37 si sono suicidate. Questo dato è ancora molto preoccupante, poi vedremo anche il numero europeo dei suicidi nelle carceri, vedremo anche la graduatoria dei paesi, chi ne ha di più, chi ne ha di meno. Comunque il dato che emerge tranquillamente un po' in tutti i paesi è che le morti in carcere in rapporto alla popolazione detenuta, alla popolazione esistente, è circa 5 volte maggiore di quello esterno. Che vuol dire questo? Considerando che poi la popolazione detenuta in genere non ha un'età molto, fuori ci stanno anche persone novantenne, di 100 anni, in carcere ovviamente no, fuori, quindi vedi, è chiaro che il dato della mortalità su una popolazione un po' più giovane di quella esterna produce un grave allarme. Sono tante poi le motivazioni di chi cerca di dire perché la gente si suicida, dovremmo fare questo o quest'altro per contrastare i suicidi in carcere. In realtà tante sono state fatte, si è stato messo in piedi un sistema di psicologi che hanno dei colloqui con le persone detenute, soprattutto nel primo momento, i primi giorni di carcerazione, che sono quelli più a rischio, lo sappiamo. Però nulla ha sortito, non ha sortito effetto questo meccanismo, così altre cose, addirittura hanno voluto introdurre la psichiatria in carcere, perché dicono che appunto la detenzione provoca dei disturbi mentali, da qui appunto il suicidio. In realtà credo che tutti e tutte siano convinti che il motivo del suicidio in carcere è proprio il carcere stesso, l'esistenza del carcere. Una situazione, una devastazione, un annichilimento della persona buttata in carcere che oggi non si può accettare. Quindi il modo per andare via, per fuggire dal carcere non è facile, ne rimane uno. Quando una persona capisce che non può rimanere là dentro, non solo perché la sofferenza è enorme, ma anche perché più rimane in carcere, più si allontana dalla realtà e quindi diventa devastato sempre di più. E quindi sa che l'unica possibilità di fuga che ha con le sue forze è il suicidio, e quindi questo viene praticato. Anche fuori è molto diffuso in situazioni difficili, per esempio. Comunque, vediamo poi, poi torneremo sul fatto dei suicidi quando se ne parlerà appunto di un quadro europeo della carcerazione e quindi anche di ciò che succede nelle altre carceri europee, cioè il suicidio, eccetera. Vediamo intanto, il 19 ottobre, cioè qualche giorno fa, oggi è 23, quindi meno di una settimana fa, si è svolto in un congresso a Roma presso la Fondazione Basso nominato No Prison. No Prison è anche il titolo di un libro dato alle stampe alcuni anni fa di Livio Ferrari e Palombarini, però questo secondo poi è morto e quindi va in giro a presentarlo soltanto Livio Ferrari. Livio Ferrari è un personaggio un po' così, merita di essere raccontato un po' che personaggio è, per capire che cosa è successo anziché intorno alle carceri da qualche anno a questa, da qualche decennio a questa parte. Livio Ferrari è una persona, sta in quel di Rovigo, che fa parte è fondatore e presidente del Centro Francescano di Ascolto di Rovigo, appunto. Lui è un laico, una persona che fa la sua attività, fa anche il cantautore, giornalista, scrittore, non è un prete. Però appunto in questa associazione sono tutti laici, persone che però che cosa fanno in omaggio così a nome di Francesco di qualche secolo fa, dicono di ascoltare il problema di chi ha tanti problemi, delle persone che hanno tanti problemi. Ebbene, questo libro scritto appunto con Gianni Palombarini, che aveva fatto che è insigne giurista, invece ha un tema importante, cioè parte prima dai punti del fallimento del carcere, su quali punti ha fallito il carcere, che si era dato degli obiettivi, non li ha raggiunti, quindi il fallimento è completo su tutti i versanti. Allora, le conclusioni che trae, dice, poiché il carcere ha fallito, per esempio diceva di voler reinserire le persone, quindi rieducarle e reinserirle, bene, il 70% dei recidivi, cioè coloro che usciti dal carcere dopo aver scontato la pena tornano a fare quello che li ha portati in carcere, è ovvio che non è che significa che la rieducazione e il reinserimento ha funzionato, anzi non hanno funzionato affatto. E dunque, date queste premesse, dice, il problema adesso è lavorare per toglierselo di torno il carcere, per abolirlo. Dice, molti ci dicono che siamo utopisti, ma lo stesso è successo qualche secolo fa, quando si voleva abolire in alcuni paesi la pena di morte, e così la schiavitù. Infatti il termine abolizionista viene preso dal movimento per abolire la schiavitù. Dice, anche allora venivano detti coloro che hanno praticato e sono battuti per l'abolizione della schiavitù, e quindi per quel primo movimento abolizionista hanno detto che erano degli utopisti e sarebbe stato irraggiungibile liberare le persone dalla schiavitù. Invece poi è successo, e anzi le società senza schiavitù, senza pena di morte, sono leggermente migliori di quelle di allora. Allora, insieme a tanti altri, appunto a Gerardo Colombo, Luigi Ferraioli, Giuseppe Mosconi, Elisabetta Zamparuti, Mauro Palma è il coordinatore dei garanti dei detenuti, lui è di tutta Italia, poi ogni regione ha il suo garante. I garanti dei detenuti dovrebbero essere delle persone, hanno pochissimi poteri, però possono entrare in carcere e verificare quali sono le vessazioni, i diritti non rispettati alle persone detenute, e quindi fare in modo che queste cose cambino, perlomeno denunciare il fatto, e poi dalla denuncia può venire anche il cambiamento di andamento. A dirigere questa formazione, che si è venuta a formare appunto 5 giorni fa, Marco Tarquini, che è direttore dell'Avvenire, il giornale Avvenire, che se seguite i giornali, chi segue la lettura dei giornali anche tramite questa rassegna stampa o anche altre, sa che l'Avvenire, che è il giornale dei vescovi italiani, quindi il giornale veramente della Chiesa Cattolica, per noi, per della sua parte più della sua elite, cioè i vescovi. Ebbene, da tempo l'Avvenire ha due punti di battaglia molto forti: quello sull'immigrazione, cercando di favorire il concetto di accoglienza, cioè di criticare e battere tutte queste ondate anti-immigrazione, e quelle sul carcere. Gli altri giornali, purtroppo, tranne il solito Manifesto, fanno orecchie da mercante, già niente. Beh, insomma, tutte queste persone hanno deciso di dare il via a questo movimento No Prison, chiamato così, che punta ad abolire il carcere. Oggi hanno detto, inizia un percorso che dovrà portare dall'utopia alla realtà, così ha affermato appunto Livio Ferrari, per eliminare l'ultimo avamposto manicomiale del nostro paese. I manicomi sono stati aboliti e dice il carcere non è altro che un altro aspetto di questo processo manicomiale che tende a annichilire, a distruggere le persone. E vabbè, quindi si tratta di ridurre l'odio e la vendetta che questi luoghi come il carcere rappresentano e scatenano. Cioè il carcere è un moltiplicatore della vendetta, non un attenuatore. Di fronte a un conflitto pesante che ha creato un problema per delle persone, diciamo per le vittime, il compito della società dovrebbe essere quello di ridurre, infatti se quello che conosciamo di delle società antiche, per esempio dei villaggi, le prime forme aggregate degli umani, è stato quello di, avevano delle persone, soprattutto gli anziani del villaggio, un ruolo di mediatore in un conflitto, in uno scontro tra soggetti, cercavano di attenuare la violenza, il livello di scontro e cercare di trovare la soluzione al problema che c'era. Invece con le società moderne non c'è più questo ruolo. Quello che è successo, però questo non lo dicono loro, lo diciamo noi, quello che è successo nell'epoca moderna è stato che i conflitti, anche un reato nella gran parte dei casi è un conflitto, per esempio il furto è un conflitto tra chi è proprietario di alcune cose e chi è non è proprietario di quelle cose e le vorrebbe avere e quindi si impossessa arbitrariamente di quelle cose, quindi fa un furto. Ebbene, questo si può definire conflitto, cioè tra chi ha dei beni e chi non li ha. Questo conflitto potrebbe essere mediato dalle istanze sociali nella misura in cui le costruiamo, cioè per esempio i consigli di quartiere, i consigli di zone, i consigli delle persone, si aggrega il luogo, il posto dove avvengono questi fatti, cerca di capire, ci sono sempre delle ragioni alle vicende umane, no? Perché quella persona ha rubato, mettiamo che so, una mela o qualche cosa da mangiare, oppure ha rubato un mezzo di trasporto, oppure ci sarà sempre un motivo. Si tratta di indagare questi motivi, capirli, discuterli e eventualmente porre in essere delle attività per eliminare l'origine, non tanto il fatto. Ecco, queste cose non ci sono più. Quello che è successo nella società moderna è che lo Stato ha espropriato i soggetti del conflitto, li ha espropriati dicendo che ogni conflitto è un reato, cioè è una violazione di una legge, perché ci sono leggi che come dire, prevedono e sanciscono l'ordine. Bene, questo ordine va rispettato. Un conflitto viola quell'ordine lì, vuol dire che quell'ordine non va bene per alcune persone e quindi le persone che penalizzate da quell'ordine confliggono contro quell'ordine. Invece questo viene chiamato reato ed è un reato punito dallo Stato, che espropria i due, nemmeno li lascia discutere, e che probabilmente potrebbero anche trovare un compromesso insieme. Invece li espropria e si arroga il diritto di, dopo aver espropriato le persone dal conflitto, hanno fatto che dà delle punizioni a chi secondo lui ha violato l'ordine dato. Questo è il discorso generale. Ora il punto, questa è la notizia perché questa cosa è avvenuta, il punto che volevo, su cui chiamavo un po' a riflettere tutti e tutte, è che nei decenni passati, 30-40 anni fa, nel movimento di lotta dei detenuti, che mi sentii di un grande movimento appunto fatto di collettivi nelle carceri, nascevano i collettivi dei detenuti che hanno prodotto una critica al carcere tra le più ottime, le migliori, insomma, non solo, ma hanno fatto crescere anche le soggettività di queste, dei detenuti comuni che entravano per un furto, una rapina, e poi ne uscivano da compagni, cioè da persone che avevano capito qual era il motore del carcere, della struttura ineguale della società, eccetera, eccetera. Bene, allora diciamo chi aveva un rapporto con le realtà detenute in lotta erano appunto le realtà dei compagni e delle compagne, le radio di movimento, i giornali di movimento, allora c'erano i collettivi di movimento e così via, e si lavorava perché per portare avanti le lotte sulle condizioni materiali immediate, ma anche in prospettiva per l'abolizione del carcere. Questo è stato tutto il processo, così come per modificare tutta la società, per rivoluzionare tutti gli assetti sistemici. Questo si è fatto in quel periodo. Poi non è andata come si sperava. E la controffensiva patronale, statale, ha fatto arretrare queste, e lo vediamo nella realtà di tutti oggi. E nelle carceri è tornato il bastone, è chiaro, no? E quindi la cosa è che però vediamo che oggi, di fronte alla vergogna, appunto, insomma, il numero dei morti, il numero dei suicidi, le condizioni di vita spaventose, che non vengono subite passivamente, perché le persone detenute si ribellano, lo fanno nei modi che conoscono, senza alcun rapporto con l'esterno, perché questo è scomparso completamente, fanno delle e allora si è trovato delle persone sensibili, che sono queste, che hanno detto: allora si tratta di riprendere quel cammino. Ma la domanda è: perché noi non ci siamo più in questo percorso di rapporto concreto con chi sta dentro a lottare per portare tutto questo, tutta questa lotta, organizzarla, coordinarla e fare in modo che raggiunga l'obiettivo dell'abolizione delle carceri? Alla più riprese, quelli che appunto hanno lanciato questo movimento per l'abolizione del carcere chiamato No Prison dicono: il problema è che il carcere non solo non serve a niente, non ha raggiunto gli obiettivi che si era proposto, ma è oltretutto dannoso per le persone, inutile perché non ha raggiunto gli obiettivi preposti, dannoso perché le persone che entrano in un certo modo ne escono sicuramente non migliorate, anzi in gran parte i giovani che entrano in carcere, per esempio, questo lo sanno, ce lo raccontano anche i film, i romanzi, se li leggiamo, li vediamo, che le persone che entrano in carcere perché per una stupidaggine ne escono affiliati a qualche banda. Questo è un dato di fatto, questo lo sanno pure i sassi. E allora perché dare una mano alla grande malavita organizzata? Quando i stessi pentiti della malavita organizzata, quando diventano collaboratori di giustizia e quindi diventano delatori, dicono che il luogo principale di affiliamento degli affiliati appunto è il carcere, vanno in carcere, c'è gente in carcere che appunto non c'ha nemmeno di che comprarsi le sigarette e quindi viene affiliata dal boss, piccolo boss della malavita, che gli propone intanto di far arrivare dei vaglia con dei soldi dentro, e quindi la sua prospettiva a quel punto è segnata. Beh, quindi voglio dire, è chiaro che il carcere appunto non solo è inutile ma è dannoso per questo, e perché comunque le persone, anche se non affiliate a nessuna banda criminale, ne escono più, come dire, con un odio in più nei confronti della società, perché inizialmente probabilmente per fare quello che li ha portati dentro non avevano un buon rapporto con la società, nel senso che hanno trovato delle strade chiuse, violentemente chiuse, quindi si sono rivolti all'attività extralegale. E adesso hanno un odio in più, perché non solo quelle strade chiuse, ma anche la punizione per non aver subito appunto l'imposizione del nulla, del subire passivamente. Quindi è chiaro che non può che fare del male, e soprattutto dicono poi che ripristinare, cioè cancellare il concetto di reato e sostituirlo con quello di conflitto, anche conflitto ineguale, perché appunto ci può essere conflitto diseguale tra che so, appunto, quattro persone aggrediscono una persona per togliere i soldi, cioè è chiaro che è ineguale, ma sempre conflitto è un conflitto che si può ricomporlo ovviamente con le sanzioni dovute. Non è che abolire il carcere non significa abolire le sanzioni, significa sostituire una sanzione demente, che è appunto il carcere, con altre sanzioni, tutte però interne. Quello che va abolito nell'abolire il carcere non è tanto i muri, le sbarre, ma quanto il concetto di esclusione sociale. Il carcere esclude la società, il carcere, come vedete, è una micro società separata, c'ha le mura, le sbarre, che non servono soltanto a non far scappare i detenuti, ma soprattutto servono a non far entrare la società, a non far vedere, a non essere trasparenti. Nessuno sa che cosa succede in carcere, se non i carcerati stessi. Anche c'è adesso le scuole, le cose, tutta come dire, una costruzione abbastanza finta, insomma, no? più spettacolare che reale, della risocializzazione, dell'educazione. Fanno teatro, fanno come dire, fanno pure trattorie, perché va di moda tra le persone snob andare a mangiare in una trattoria all'interno di un carcere, va di moda, e quindi molti carcerati si mettono a fare questo lavoro e così si guadagnano due soldi. Lo fanno sicuramente a torto collo, gli sputerebbero in quei piatti che gli danno, però lo fanno perché quello è l'unica strada per uscire un po' prima dal carcere. Quindi c'è tanta gente, ma non sa assolutamente niente, perché non basta entrare al di là delle mura per conoscere il carcere. Il carcere va conosciuto stando, facendo il detenuto, non andando a visitare il carcere, che non si vede niente, no? Perché vedi quello che ti fanno vedere. E questo quindi è il problema, ricomporre i legami sociali infranti da un conflitto non ricomposto, e questo è un po' l'obiettivo che hanno questi. Ora non sappiamo, io non so, nessuno credo che sappia che percorso avrà, che se avrà, raccoglierà molta gente. Sta di fatto che credo che noi qualcosa in merito dovremmo dire, perché appunto l'abolizione del carcere è parte da molto lontano, in maniera massiccia dal secondo dopoguerra, dopo che si era vista quell'obbrobrio dei campi di sterminio, ovviamente delle carceri particolari, ma sempre carceri erano. Qualcuno ha pensato di ricominciare da capo facendo a meno del carcere, E poi questa cosa si è affievolita perché i meccanismi di allarme, di paura lanciati, indotti nella realtà sociale hanno vinto la scommessa e quindi hanno riportato la gente a desiderare il carcere come elemento di sicurezza. E a questo passiamo a vedere cosa succede in Europa. Allora, uno sguardo all'Europa. Che cosa succede nelle carceri europee? L'associazione Antigone ha fatto questo rilevamento, un po' vediamo di parlarne insieme. Allora, intanto il numero delle persone detenute nell'Unione Europea, nei paesi dell'Unione Europea, sono 584.500 circa, quindi più di mezzo milione. E a livello mondiale sono intorno ai 10 milioni, però sì, no, 9 milioni e qualcosa. In Europa sono più di mezzo milione, 584.000 persone. E qui sono i paesi con maggior detenuti in numero assoluto, cioè il Regno Unito, cioè la Gran Bretagna, poi la Polonia, poi la Francia, la Spagna, la Germania e sesta l'Italia. Il tasso medio di carcerazione ogni 100.000 abitanti è fatto appunto su 100.000 la percentuale, e la media è 118 nei paesi insieme dell'Europa, 118 carcerati per 100.000 abitanti. E i paesi con tasso più alto, quindi quelli di prima erano il maggior numero in valore assoluto, qui è invece in rapporto alla popolazione, quindi con 173 detenuti per 100.000 abitanti affollato arriva fino a 235 detenuti per abitante. E i paesi che hanno un maggior indice di presenza di detenuti rispetto alla popolazione sono la Lituania, l'Estonia, la Lettonia, i tre paesi baltici, poi la Slovacchia e l'Italia, e è invece intorno ai 100, un po' al di sotto della media europea. Media europea, però appunto i paesi dell'est hanno alzato molto. Comunque 100, infatti siamo 60 milioni e i carcerati sono 60.000 e qualcosa, per cui 100 detenuti per 100.000 abitanti. Il tasso di affollamento nelle carceri europee non è altissimo, è intorno al 100%, cioè tanti posti, tante presenze. Però non tutti i paesi stanno così. Sappiamo che in Italia è già a livelli ragguardevoli di sovraffollamento. E difatti i paesi con carceri maggiormente sovraffollati sono tanto Francia e Italia, poi viene Ungheria e Romania, che hanno tassi dal 115 al 120%, quindi molto al di sopra del 100%, quindi una presenza di persone detenute superiore ai posti, alla capienza reale. Infatti siamo a 60.000, in Italia 60.881 su una capienza di 50.400, quindi vedete oltre 10.000 persone in più della capienza. Poi abbiamo le donne detenute, sono 30.000 sul mezzo milione, quindi rappresentano il 5% della popolazione detenuta, più o meno la stessa media che c'è in Italia, in quasi tutti i paesi. Poi abbiamo i detenuti stranieri, invece questi sono diffusi in maniera diversa. In Italia sono intorno al 30%, la media europea è del 20%, in Italia siamo al 30%. Poi ecco, l'elemento abbastanza comune, anzi comune in tutti i paesi europei, in tutta l'Europa, è il calo forte dei reati. Un calo forte dei reati che si vede il furto è intorno al 16%, il traffico di stupefacenti al 15%, le rapine al 13%, e i reati contro la persona, i più vari, vanno da anche una spinta, un'aggressione, una leggera aggressione ritenuta reato contro la persona, intorno al 27%. Invece la custodia cautelare in carcere, cioè le persone arrestate e incarcerate senza che sia intervenuta la condanna definitiva, l'Italia è tra i primi posti perché è molto alta, ha una percentuale superiore al 35%, insieme a Belgio e Grecia ha il primo posto tra le persone non ancora condannate però incarcerate, quindi più di un terzo delle persone nelle carceri italiane stanno in gare senza avere la condanna definitiva, quindi sono appellanti, ricorrenti, insomma non hanno concluso il loro iter giudiziario, però stanno in carcere e sono molto alti, stanno intorno appunto al 35%. Anche Lussemburgo, Paesi Bassi e Danimarca ce l'hanno molto alto. E questi sono i dati, diciamo, strutturali. Vediamo al tasso dei suicidi. Allora, nel 2017, i dati sono non dell'anno scorso, ma perché ogni paese ci mette tempo a fare i calcoli, insomma il calcolo Antigone li ha tirati fuori, quelli del 2017. Le persone decedute durante la detenzione nei paesi europei sono 1.380. Un terzo di queste sono morte per suicidio, quindi oltre 400 persone morte per suicidio. Il tasso dei suicidi in detenzione su 10.000 detenuti è molto alto, è di 6,32, mentre le persone in libertà si suicida una persona, 1,4 su ogni 10.000 persone. In carcere 6,3 su ogni 10.000 persone, quindi di quasi 5 volte di più, 4,5, 5 volte di più. Allora, quali sono i paesi che contano più suicidi? In termini assoluti, cioè la Francia, l'Austria, la Germania, il Portogallo, la Danimarca e poi l'Italia. La Francia ha molto alti i suicidi, sono il 12%, insieme all'Austria, la Germania l'11,8%, il Portogallo l'11,2%, la Danimarca 10,9%, e poi arriva l'Italia che è intorno al 10%. Affrontiamo adesso due argomenti che sono quelli che in realtà mantengono in piedi il carcere. Ora è chiaro che ciascuno di noi ha la sua spiegazione del perché, nonostante tutti questi fallimenti, abbiamo detto che non raggiunge gli obiettivi, non serve a niente, è inutile, è dannoso non solo alle persone che ci vanno dentro ma anche a tutta la società. Eppure tuttavia, nonostante ciò, il carcere continua a rimanere bello in piedi. Non solo, ma se si fa un, spesso intanto lo fanno in giro dei sondaggi, la maggior parte delle persone dice no, il carcere deve rimanere, anzi vogliono il carcere più duro, e quindi va bene così. Difatti nelle campagne elettorali, come avrete, abbiamo sempre visto, ce ne accorgiamo quando arriva la campagna elettorale e anche fuori, che ormai le campagne elettorali sono permanenti, la campagna elettorale è la per 365 giorni l'anno, sia se siamo in addirittura diciamo di elezioni, ma anche lontano dalle elezioni si fa campagna elettorale. I politici quello fanno sempre, campagna elettorale, anche quando devono parlare di un provvedimento da fare o da non fare, fanno in realtà campagna elettorale. Vabbè, ma questo è un altro discorso, anzi non è un altro, è sempre lo stesso, comunque è un altro argomento. Diciamo, parliamo di questo argomento, la paura e il pericolo. Allora, la paura, spesso vengono ritenuti sinonimi, la paura e il pericolo. Uno ha paura perché c'ha un pericolo in corso, perché può arrivare un pericolo che mette a rischio la propria incolumità. E in realtà sono due concetti molto diversi, perlomeno in ciò che succede nelle società in cui si ravvisa la gente che ha paura, oppure che si vede in preda a pericolo. I sociologi, insomma, quelli che hanno studiato gli argomenti, dicono che la paura propone la città ansiogena, cioè le città, questo è mai un fatto di quasi tutte le metropoli, più o meno grandi, anche di quelle piccole, produce ansia per tanti motivi, per il rumore che c'è, il casino, i mille problemi che non vengono risolti, che si accumulano sempre di più alle persone, quindi crea uno stato d'ansia. Questo stato d'ansia produce paura nelle persone. Il secondo, invece, il pericolo si riferisce al territorio. Il territorio, quel territorio dove le persone risiedono, viene ritenuto pericoloso oppure no. E quindi i sondaggisti verificano la differenza di questi due concetti. Molte persone hanno paura, dicono di aver paura genericamente, considerandolo appunto una categoria astratta, io ho paura. Poi gli dicono: ma nel territorio dove abiti, che pensi che può succedere? Una rapina, di arrivare a una casa? No, niente, perché il mio territorio è tranquillo. Quindi molte persone hanno paura, subiscono il prodotto della città ansiogena, e però non lo ravvisano questo pericolo in una cosa, no? Dice: sì, nella mia zona sono avvenuti i furti in appartamenti, hanno rubato la macchina, quindi io ho paura, ho il rischio, il pericolo di questa cosa qui. No, c'è soltanto una paura generica. Altre persone invece individuano proprio nel territorio che abitano il pericolo, perché appunto dicono: nel mio territorio avvengono tot furti, tot rapine, eccetera. Ora, ma perché per esempio le persone non... Partiamo dal primo caso, perché questa paura è un concetto indeterminato? Cioè le persone intervistate che dicono: io ho paura, la mia condizione di paura, per me, che diciamo, si sentono padri e madri di famiglia, dicono: io ho paura per me, ma anche ma soprattutto per i figli, perché questa paura, anche se... Poi a seconda domanda dicono: ma è successo qualcosa nel suo territorio? No, non è successo niente, però io ho paura. Qual è lo stato d'animo di queste persone? È che sono in preda a tante insicurezze. E questa è la città ansiogena, la metropoli ansiogena, e che produce, è un insieme di cose, non è la città intesa urbanisticamente, intesa, cioè case, strade, cioè, ma no, per esempio il lavoro è fondamentale in questo prodotto della città ansiogena. La città che produce ansia è una città, un ambiente, una società, laddove chi ha lavoro rischia di perderlo, ha paura di perderlo ogni momento, non ci sono garanzie per mantenerlo, primo. Chi non ce l'ha ha paura di non trovarlo, e quindi chi fa un debito, per esempio chi contrae un debito, per esempio chi fa un mutuo per acquistare casa o acquista la macchina o fa una vacanza, ha paura di non riuscire a pagarlo. Quindi, come vedete, le paure non sono dovute, la gran parte delle paure, quindi prodotte dall'insicurezza, non sono dovute al fatto che arriva il cattivo rapinatore, mi sfascia questo, mi rompe questo, mi porta via qui, no, ma al fatto che le strutture di questa società non mi permettono di assecondarle. Cioè il mutuo non riesco, non so se riesco a pagarlo, il mutuo non è fatto da rapinatori, sì, probabilmente noi definiamo le banche e quelli fanno i prestiti dei rapinatori, ma è una nostra, questa è la nostra definizione abbastanza così... volontaria. Nella realtà sono istituzioni ben precise, cioè fanno parte della società legale, e anche le banche e anche tutto il resto, no? Però questi producono il lavoro, da quando il lavoro ha preso quella svolta molto più insicura rispetto a prima, dai 30 anni, 40 anni a questa parte, con per esempio i contratti col trimestrali, con la precarietà, eccetera, è chiaro che questo genera insicurezza. Noi lo vediamo tra le persone che conosciamo, con cui parliamo, tante volte gli diciamo: ci vogliamo vedere oggi pomeriggio, andiamo a un cinema o mangiare? Io no, perché sono preso. Da che cosa è preso? Dal fatto, cioè, sono in tensione perché non sanno se gli rinnovano per esempio il contratto trimestrale, oppure perché sto alla ricerca, siccome so che non me lo rinnoverà, sto alla ricerca di un altro. Dice: ma che lo fai la sera? Non ha importanza, non è tanto che lo fai la sera, la notte o la mattina, chi c'è pienamente occupata di questa grande insicurezza che in questo caso è legata al lavoro. La gran parte sono legate al lavoro, ma anche per esempio la casa in affitto, non sai se il padron di casa ti darà lo sfratto oppure no, o se ti aumenterà il contratto d'affitto oppure no. Ma non sai nemmeno se aumenteranno alcuni generi perché hai deciso di comprare alcuni prodotti, alcune cose, cioè lo stato di insicurezza è vastissimo, è tantissimo. Però questo da tempo, i grandi mezzi di informazione, i chiamati così media, ma anche poi i politici, quindi ma anche i giornali, ma anche poi tutti i cosiddetti social network, ormai è un'attività che non possiamo dire che fa qualcuno, cioè quelli, coloro che lo fanno per conto dei grandi potentati, no? Che ci sono pure, i grandi media sono al servizio dei grandi potenti, grandi, che li pagano bene perché diffondano queste notizie di paura, di insicurezza, di pericoli, eccetera. Però poi ci stanno pure quelle che facciamo tra di noi. Io non sono un frequentatore dei social network, però da quello che mi dicono altri, quello serve ad aumentare, è come un moltiplicatore sociale della paura, dell'insicurezza, della nevrosi, dello star male, cioè aumenta lo star male. Però quindi quella l'attività che produce questo star male è fatta da noi stessi, non è che ci sta pure qualcuno che lancia il sasso, però poi viene raccolto e moltiplica lo star male. Cioè la televisione è nata e ha fatto questo lavoro enorme, purtroppo gli è riuscito quello di dirottare ogni insicurezza, farla diventare paura di quel pericolo di qualcosa. Quindi ha indirizzata prima contro la criminalità, questa criminalità che tutto può e tutto fa, che è irraggiungibile, poi contro l'opposizione politica, chi voleva trasformare questa società, chi voleva cambiarla, chi voleva rivoluzionarla, quello è un altro nemico. Poi sono arrivati gli immigrati, quindi questi tre grandi pericoli, che non è che però uno quando arriva l'altro il precedente viene scompare. Oggi sono tutte e tre. Oggi c'è la criminalità indefinita perché non si sa bene che cos'è, no? L'opposizione politica, perché basta una manifestazione che fa scattare subito, oddio, sono, soprattutto se è fatta qui in queste terre, gli oppositori interni non vengono accettati, che so, allora sono subito terroristi, sfascia carrozze, quelli che sono, e poi ovviamente l'immigrazione, gli immigrati sono quelli che portano, l'ha detto pure Trump, non sapendo come giustificare il muro che voleva fare, dice perché con gli immigrati arrivano anche i terroristi. Vabbè. E quindi le televisioni hanno dato il via importante alla trasformazione dell'insicurezza in paura e della paura in pericolo, che è l'individuazione del nemico che di volta in volta assume dei connotati. E poi questo trova un moltiplicatore sia nel chiacchiericcio che fa la gente al mercato, dove sia, ma soprattutto nei social network. Questo è ciò che ha prodotto, e quindi questi tre argomenti, criminalità, opposizione, tentativo di cambiamento dello status quo e immigrazione, sono diventati i nemici principali che creano profonde insicurezza e pericolo. Thank you. Allora, intanto sono le 15:51. Dunque, il problema è che questa paura è in via di estinzione, cioè si può misurare. Qualcuno diceva che la storia delle società moderne si può fare seguendo la linea rossa della storia della paura. Non è un caso, addirittura nel codice napoleonico c'era l'elemento, stavamo nell'Ottocento, nella paura, e si diceva che un elemento centrale per valutare lo stato delle società, il benessere oppure il malessere, è vedere lo stato della paura, perché si notava che era molto alto. Probabilmente l'Ottocento è stato veramente il secolo delle paure, per tanti motivi, forse perché la modernità si andava implementando proprio allora, e quindi avvenivano, come dire, percorsi nuovi, inimmaginabili, delle persone che creavano stato d'ansia e quindi paura. Il Novecento le ha messe in pratica quelle paure, le ha trasformate in massacri. La Prima Guerra Mondiale, il grande massacro, il grande primo massacro mondiale con oltre 15 milioni di morti, e il secondo massacro mondiale con oltre 60 milioni di morti. Si avvicina quasi ai 100 milioni di morti, che va a eguagliare i 100 milioni di amerindi massacrati nel 5-600 dall'invasione di quell'area del mondo chiamate le Americhe. Perché l'idea che la civiltà va portata, probabilmente sterminando chi c'è già, chi c'era prima, c'è un altro ordine civile, vabbè. E comunque, quindi si sta espandendo in questa fase la paura, e quindi questa paura è indeterminata, per cui viene veicolata da alcuni soggetti che sono definiti. All'inizio era una cosa un po' raffazzonata, tutti i media facevano esaltazione della paura, perché si sapeva che questa cosa serviva al mantenimento dell'ordine, quindi alla militarizzazione delle società, avere appunto sempre carcere, giudici, giudizi, eccetera, e punizioni e così via, e quindi tutti hanno collaborato. Poi questo fare, si sono selezionati i cosiddetti imprenditori della paura. È una rete di imprenditori molto importanti, gli imprenditori morali, gli imprenditori del moral panic, del panico morale, che è una categoria ancora più astratta della paura generica. Il moral panic non deriva da qualcosa, non perché c'è una guerra in corso, uno tsunami, un terremoto, no, è indefinito. E ci sono degli imprenditori che producono proprio queste situazioni. Perché lo fanno? Per tanti motivi, ovviamente. Sono chiaramente società ben pagate, a volte per lanciare per un fatto commerciale, perché un prodotto lanciato come un prodotto che garantisce la sicurezza, no? Contro il pericolo, contro la paura, venga venduto, e quindi questi sono al servizio di queste grandi società che producono e vendono questi oggetti. Quindi sia per problemi di vendere cose, sia per problemi di consenso politico. Ormai in quasi tutte le società chi vince le elezioni le vince perché sa cavalcare il moral panic bene, non perché dica delle cose o proponga delle riforme o controriforme. Quelle non se ne parla più, che l'avete visto, le elezioni, anche le campagne elettorali che si fanno in Europa, in Italia, dovunque, in America, ovunque, insomma, comunque riusciamo a sapere come avvengono. Non avvengono come avveniva una volta, in cui qualcuno diceva dobbiamo, nazionalizzare, vi ricordate al tempo, no, i giovani non se lo ricorderanno, ma quelli con qualche anno, quando si fu nazionalizzata l'Enel, quindi l'energia elettrica fu nazionalizzata, c'era l'Edison prima, che venne nazionalizzata facendo l'Enel, l'Ente Nazionale Energia Elettrica, ed era una battaglia su cui alcune forze politiche da tempo dicevano bisogna nazionalizzare quasi quelli, poi anche i servizi, il gas, eccetera. Quindi è una battaglia per nazionalizzare le fonti. Ci stanno altre forze politiche che vogliono liberalizzare e privatizzare. Questa è perlomeno è una posizione su cui la gente si poteva schierare. Tu sei per la nazionalizzazione dell'energia elettrica o per la liberalizzazione dell'energia elettrica? Era un dibattito, ma non è più questo. Gli imprenditori della paura producono un moral panic, un panico morale sul nulla, su qualcosa che potrebbe avvenire, forse avverrà, viene da lontano, è sicuramente strano, è roba esterna a noi e quindi non si sa, non nessuno lo controlla, però potrà avvenire e quindi devi essere in preda a questo panico morale. Qual è poi che ti propongono subito, no? Non gli stessi, ma qualcuno, l'imprenditore della paura ti fa andare in preda della paura. Poi arriva qualcuno che dice contro questa paura, cioè, facciamo più carcere, arrestiamo qui, facciamo questa legge, quest'altra legge, tutte di carattere repressivo. E così si dà l'avvio a questo percorso, a questa catena, no? Moral panic, repressione, falsità, tutto un meccanismo di falsificazione che però produce effetti importantissimi. Poiché siamo in chiusura, sono le 15:57:30, quindi mancano 2 minuti e mezzo, per cui non facciamo in tempo a fare l'altro stacco musicale. Vi ricordo, arriverà oggi, perché ieri è cominciato la consulta alla Corte Costituzionale ad analizzare, ma per modo proprio, poi che è coinciso, che è avvenuta pochi giorni dopo la sentenza della Corte Europea, rispetto all'ergastolo ostativo e anche ai regimi di carcerazione dura, 41 bis. Ecco, la consulta programma le proprie sedute da mesi e mesi, quindi questa era programmata da tanto tempo e ieri si è riunita per valutare alcuni tribunali sono ricorsi per decidere se devono dare o non dare alcune opportunità alle persone in ergastolo ostativo in 41 bis, quindi dovrà decidere. Certo, però consulta dovrà riunirsi, si deve riunire pochi giorni dopo che la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha sancito che l'ergastolo ostativo non rispetta la Carta dei Diritti che pure l'Italia ha firmato e quindi dovrà essere cambiata. Lo faranno, non faranno, cosa succederà? Probabilmente oggi o domani al massimo arriverà la sentenza della Corte Costituzionale che ci dirà che quali reati devono essere deve essere vietato l'avvio alle procedure alternative o alle